Vorrei proprio parlare, così questo è il tema anche che mi è stato affidato, della ricezione di questo testo, gli Atti degli Apostoli, che di fatto si configura come la seconda opera lucana, così come possiamo dedurre dal prologo degli Atti che si richiama strettamente al prologo del Vangelo di Luca. Non voglio entrare in merito al testo in quanto tale, alla sua struttura narrativa, perché questo non è il mio compito, anche se magari qualche cenno si può fare, ma soprattutto cercare di comprendere come questo testo è stato visto, capito, letto, interpretato per la costituzione e lo sviluppo delle chiese, mi permetto di usare il plurale, o della chiesa, se vogliamo dirlo in forma generale, nei primi secoli cristiani. Ecco, la professoressa accennava già a due punti luce, mi sembra importanti, che sono Ireneo di Lione e Giovanni Crisostomo. Allora, Ireneo di Lione è importante considerarlo perché è il primo autore che ci parla degli Atti degli Apostoli. E Giovanni Crisostomo, che muore nel 407 in esilio, lui era patriarca di Costantinopoli, muore in esilio a causa dei suoi dissapori con la regina di Costantinopoli, l'imperatrice, e ci consegna il primo commento. Ovviamente non è veramente un commento esegetico, ma è una raccolta di 55 omelie sugli Atti degli Apostoli, cosa che nessun autore cristiano aveva mai cercato di produrre prima appunto di Giovanni Crisostomo, anche se sappiamo ad esempio Origene, ma è stato perduto completamente tutto di questa sua opera, si era messo a commentare almeno per brevi frammenti il libro degli Atti. Allora mi permetto di condividere con voi un file dove ho riportato dei testi per frammenti che ci parlano appunto del libro degli Atti nel mondo antico. Allora, imposterei così questo primo intervento. Innanzitutto, ecco, una presentazione generale del tema, poi una lettura di alcuni testi, soprattutto di Ireneo e di Eusebio di Cesarea, dove si parla degli Atti degli Apostoli, e poi, magari nel secondo intervento, venire un po' più da vicino a quella che è l'esegesi che i padri ne hanno fatto e qual è stata la ricezione di questo testo. Allora, il file dovrebbe apparirvi sul vostro schermo. Ecco, queste prime righe che sono un riassunto di questo intervento. Ecco, vorrei partire proprio da questo dato. Ireneo, che sappiamo vive nel secondo secolo, muore probabilmente sotto la persecuzione dei Severi, di Settimio Severo. Sappiamo che è nativo dell'Asia Minore e poi muore invece in Gallia come vescovo di Lione. È il primo autore a parlarci degli Atti e siamo al libro terzo dell'Adversus Hereses, dove occupa quattro grandi capitoli molto lunghi, dove Ireneo si rifà ai discorsi di Pietro, ai discorsi di Stefano, alle più che discorsi, alle testimonianze di Stefano, di Pietro, di Filippo e di Paolo. Questa sezione molto ampia del libro terzo segue alle testimonianze dei Vangeli, dove Ireneo afferma che i Vangeli sono quattro, non possono essere più di quattro, perché il numero quattro, così nella condivisione di una Weltanschauung tutta concentrata sul simbolismo numerico, coincide con la completezza della rivelazione. Gli Atti degli Apostoli vengono portati come testimonianze apostoliche, fanno parte di quelle testimonianze apostoliche che Ireneo vede sullo stesso livello non tanto dei Vangeli, ma delle lettere di Paolo, delle lettere di Giovanni e anche dell'Apocalisse. Questo primo dato è molto importante e ci pone subito una domanda. Come mai bisogna aspettare Ireneo di Lione per avere una citazione degli Atti degli Apostoli? È probabile che fossero conosciuti anche prima, oppure gli Atti degli Apostoli è solo Ireneo che li tira in campo e li fa considerare come appartenenti al patrimonio della tradizione cristiana. Non oso parlare ancora di canone ai tempi di Ireneo, perché la questione del canone per Ireneo è legata al canone della verità, cioè a quella regola di fede che si compone delle norme fundamentali della regula fide, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la formula battesimale. Per arrivare a parlare di canone, nel senso di lista di libri canonici, di lista di libri biblici, bisogna aspettare ancora un secolo, se non addirittura 2 secoli, cioè con la lettera festale 39 di Atanasio di Alessandria, dove la parola canone definisce una lista di libri biblici. La stessa parola in Eusebio di Cesarea non ha lo stesso significato che avrà in Atanasio di Alessandria. Allora, una domanda che è necessario porsi è come mai bisogna aspettare Ireneo per sentire parlare degli Atti degli Apostoli. Un altro punto luce un po' di questo intervento è appunto Giovanni Crisostomo, perché appunto compone queste 55 omelie sul libro degli Atti come primo commentatore assoluto. E la tradizione cristiana del IV, V e poi secoli successivi conosce anche altri commenti agli Atti degli Apostoli che sono giunti a noi in forma catenaria. Penso che molti di voi abbiano sentito parlare di questo genere letterario, delle catene, che nasce nel VI secolo in modo particolare, cioè quando si prendono dei brani biblici, dei versetti o una pericope biblica, e a questa pericope si attacca, come si incatena alla pericope, i commenti dei padri precedenti. Quindi in ordine cronologico, in genere si prende il commento di Origene, in genere di Basilio, di Gregorio, di Crisostomo, e li si attacca insieme su quel brano biblico. Di queste catene ne sono state preservate diverse. È stato soprattutto Gilles Dorival, grande studioso francese, a studiare queste catene, la loro trasmissione, e attraverso queste catene noi conosciamo per frammenti, purtroppo, per frammenti, diversi commenti ai libri biblici. Per quanto riguarda gli Atti, conosciamo le catene di Ammonio di Alessandria, autore tra IV e V secolo, di Didimo il Cieco, il successore di Origene nella cattedra di Alessandria, e di Isidoro di Pelusio. Ovviamente poi a molte altre. Ecco, questi 2 punti luci, mi sembra, cioè Ireneo e Giovanni Crisostomo, ci pongono 2 domande. Come mai prima di Ireneo non c'è menzione degli Atti degli Apostoli, non c'è nessuna citazione? Perché non è stato sentito come importante? E come mai bisogna aspettare Giovanni Crisostomo per avere un commento autentico? Allora, per iniziare la lettura dei testi, per ricondurre un po' la recensione di questo testo, parto da quello che Giovanni Crisostomo dice proprio all'inizio della sua prima omelia sugli Atti degli Apostoli. Giovanni Crisostomo fa questo tipo di ragionamento: i Vangeli sono una narrazione di ciò che Cristo fece e disse, mentre gli Atti lo sono di ciò che l'altro Paracleto disse e fece. Non è che lo Spirito non fece tante cose anche nei Vangeli, mentre Cristo qui negli Atti opera sulle persone tanto quanto fece nei Vangeli. Ma lì lo fece nel Tempio, mentre qui agisce attraverso gli Apostoli. Lì lo Spirito entrò nella Vergine e fabbricò il Tempio, qui entra negli animi degli Apostoli, lì nelle sembianze di una colomba, qui in quelle del fuoco. In questa introduzione che fa Giovanni Crisostomo risponde a un'obiezione ben precisa. L'obiezione che anche noi abbiamo. Come mai gli Atti degli Apostoli, che convintamente fin dall'antichità sono ritenuti opera lucana, non sono stati trasmessi integralmente al Vangelo di Luca? Ma a un certo punto la composizione Luca-Atti si è spaccata per inserire il Vangelo dentro il quaternario dei Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, con diverso ordine, e invece gli Atti sono stati visti come un'opera autonoma. Perché se la mens lucana era quella di comporre un'unica opera dove Cristo e lo Spirito, dice Giovanni Crisostomo, sono i protagonisti assoluti, Cristo fondamentalmente con il suo Spirito di quest'opera, bisognava rispondere per rendere ragione del perché gli Atti, che comunque sono il Cristo che opera attraverso gli apostoli mandati dallo Spirito, sono stati separati dal Vangelo di Luca. Qui ovviamente Giovanni Crisostomo, che scrive alla fine del IV secolo, agli inizi del V, siamo nel 398, quando compone queste omelie, ha presente quello che è la storia precedente, e per questo è utile rifarsi innanzitutto alle testimonianze precedenti che ci sono appunto a Ireneo di Lione. Allora, Innanzitutto, qual era stata la questione più grossa nel secondo secolo alla quale Ireneo cerca di rispondere? Che è stata la reazione marcionita. Marcione, questo autore che è testimoniato sia da Tertulliano nei cinque libri dell'Adversus Hereses, sia da Epifanio Panarion, così come anche dal discorso sulla fede tradotto da Rufino di Concordia, ci dice che Marcione, che fu a Roma appunto attorno al 140, predicò il Vangelo di Gesù Cristo attraverso un testo che era composto da un dittico, il Vangelo e l'Apostolicon, dove il Vangelo coincide con più o meno quello che è il testo di Luca e l'Apostolico invece coincide con 10 lettere dell'Apostolo Paolo. Primo posto c'è Galati, 10 lettere, poi in ordine di grandezza prima e seconda Corinzi, che vengono considerate un'unica lettera, Romani e fino poi a Filemone. Non sono considerate le lettere pastorali, né ovviamente la lettera agli ebrei, come appartenenti a questo gruppo che Marcione per la prima volta chiama apostolico. Quindi Marcione è il primo autore che noi conosciamo nominare un testo scritto con il nome di Vangelo. Vangelo assume tanti aspetti, la parola Vangelo assume tantissimi significati. Possiamo dire con sicurezza che il termine Vangelo diventa connotativo di un testo scritto a partire con Marcione. Ecco, come mai Marcione nel 140, quando prende in mano Luca, prende in mano Luca e le lettere di Paolo e non prende invece in mano Luca e gli Atti degli Apostoli. Questa è una cosa estremamente importante perché Marcione, che elimina l'Antico Testamento dalla sua cosiddetta Bibbia, perché questo di per sé è il primo canone cristiano che noi conosciamo, quello marcionita, non considera, pur dell'opera lucana, gli Atti degli Apostoli come importanti, che pure hanno una parte importante su Paolo, perché dal capitolo 9 fino al capitolo 28 Paolo di fatto è il protagonista assoluto degli Atti, quindi 2/3 degli Atti è considerato tutto occupato dalla figura di Paolo, e invece prende le lettere di Paolo e non Paolo stesso. Tenendo presente una cosa, e qui veniamo un po' vicino al testo degli Atti, che gli Atti degli Apostoli mai parlano di Paolo scrittore, si parla di Paolo missionario, si parla di Paolo che fonda le chiese, si parla di Paolo che si converte ovviamente e va a portare il messaggio dai giudei ai gentili, al famoso discorso d'Antiochi di Pisidia in Atti 13, Paolo che va a Roma a portare il Vangelo quando il Vangelo di per sé è già arrivato perché i fratelli gli vanno incontro, ma mai l'autore di Atti dice che Paolo ha scritto una lettera, quando invece la tradizione cristiana ha sempre visto Paolo come fondamentalmente coincidente con le sue lettere, 13, 7, a seconda poi di come noi vogliamo circoscrivere l'ambiente paolino, proto-paolino o deutero-paolino, ma certamente quando si parla di Paolo si parla dei suoi scritti. Ecco, l'autore degli Atti sembra completamente ignorare, forse volutamente, il fatto che Paolo sia stato anche un teologo e uno scrittore cristiano. Secondo motivo, Paolo è riconosciuto soprattutto come l'autore della dottrina della giustificazione per la fede, che diventerà il grosso ambito di battaglia non solo della crisi luterana, ma ancora prima della crisi pelagiana, ai tempi di Agostino, e c'è solo un cenno in Atti 13:39, dove si parla della giustificazione per la fede. Quindi vuol dire che l'autore degli Atti, quando considera l'azione missionaria di Paolo, non dà alcuna importanza a questa dottrina, a questa convinzione religiosa, che è anche di fede, ovviamente, che nasce dall'esperienza apostolica di Paolo l'Apostolo. Terza considerazione, Paolo negli Atti non è mai chiamato apostolo, come invece viene chiamato nelle lettere pastorali. Non esiste un apostolo negli Atti degli Apostoli, ma esistono sempre gli apostoli al plurale. E questa è una cosa molto importante, perché gli apostoli negli Atti non sono solo i dodici, fanno parte del Concilio di Gerusalemme gli apostoli e i presbiteri, cioè gli anziani, e quindi il concetto di apostolato, apostoli sono certamente Paolo e Barnaba, cioè gente che non appartiene alla cerchia dei dodici e non appartiene alla cerchia di Gerusalemme, ma condividono un minimo denominatore comune che è chiamato appunto essere apostoli. La parola apostoli negli Atti è sempre sistematicamente usata al plurale. Perciò cosa succede? Che la figura di Pietro, che occupa la prima parte degli Atti degli Apostoli, e la figura di Paolo, che occupa 2/3 degli Atti degli Apostoli, di fatto sono due figure che vengono assimilate ad una medesima categoria, che è quella di apostolo, dove negli Atti degli Apostoli, scusate la ripetizione sempre della parola apostolo, ma ha una sua configurazione specifica, ben diversa dalla configurazione dei dodici nei Vangeli, ben diversa dall'assoluto nome apostolo che si trova solo e unicamente nelle lettere pastorali, dove Paolo è l'unico apostolo, mai sono menzionati i dodici, oppure da dove c'è Giovanni, che questo tema dell'apostolo non è mai nominato, perché l'apostolo per Giovanni, per tutta la letteratura giovannea, risulta una categoria così probabilmente foriera di divisioni, di discordi, di incomprensioni, che la elimina completamente dal suo tracciato dello scritto giovanneo, sia per le lettere, sia per il Vangelo, sia per l'Apocalisse. Quindi qui c'è un problema sugli Atti degli Apostoli, cioè come mai questi atti, che hanno queste caratteristiche, il carattere di apostolato, l'assenza di Paolo scrittore e l'assenza della dottrina giustificazione per la fede, e sono completamente messi al silenzio, almeno fino a, appunto, Ireneo di Lione. Potrebbe essere che gli Atti degli Apostoli sono stati prodotti per reagire sono tutte ipotesi che ovviamente sono state fatte, per reagire al Paolo scrittore, al Paolo fondatore di chiese, al Paolo che assolutizza il suo apostolato come unico e insostituibile. Ecco, Marcione fa parte di quelle categorie di persone che hanno esaltato l'Apostolo Paolo come una figura assoluta e come una figura unica nella trasmissione della vera rivelazione cristiana. Paolo, però, nel secondo secolo conosce anche chi lo ignora, come è il caso, ad esempio, di Giustino Martire. Giustino Martire ignora completamente le lettere di Paolo, ignora il personaggio Paolo, ignora la missione paolina, non ne parla mai né nell'Apologia, nel dialogo con il Giudeo Trifone. Abbiamo anche l'esperienza di chi è un antipaolino, come ad esempio quella letteratura pseudo-clementina, di cui noi abbiamo memoria nel IV secolo, in modo particolare tradotta da Rufino di Concordia, ma le cui matrici, le cui origini probabilmente risalgono già al II secolo, dove Paolo addirittura viene paragonato e chiamato come Simone, quel famoso Simon Mago di cui ci parla gli Atti degli Apostoli, considerato il fondatore della Simonia, la prima e forse grande eresia che la Chiesa nascente ha avuto al suo interno. In tutte queste reazioni, chi lo esalta, chi lo ignora, chi lo avversa, ecco, la posizione di Ireneo di Lione è una posizione che, come un forte catalizzatore, cerca di mettere armonia su tutte queste figure che sono legate alla figura dell'Apostolo Paolo, tutte queste recezioni così discordanti e così disarmoniche, e ne dà una sua composizione unitaria. Per cui dopo Ireneo noi abbiamo che cosa? Che il Paolo degli Atti missionario è lo stesso Paolo autore delle lettere ed è lo stesso Paolo apostolo delle lettere pastorali. Così che Ireneo consegna una figura a tutto tondo. Sapendo che però Ireneo arriva a un punto tale dopo tensioni fortissime all'interno del cristianesimo nascente, che ovviamente sono riflesso di tensioni tra quello che era il mondo giudaico o i giudaismi dai quali il cristianesimo nasce, o se mi permettete ancora, quei cristianesimi iniziali che sono plurali tanto quanto sono i giudaismi da cui la fede cristiana prende radice. Allora leggo con voi alcune testimonianze. Innanzitutto Giustino, che ci dice di conoscere l'esperienza degli Atti anche se non cita mai il testo. E qui riporto tre parti dell'Apologia. La prima Apologia che scrive agli imperatori, in modo particolare Antonino Pio, l'imperatore appunto tra il 140 e il 160, dove dice nel capitolo 39: da Gerusalemme gli uomini si sparsero per il mondo 12 di numero, e questi erano ignoranti, non sapevano parlare, ma grazie alla potenza di Dio rivelarono a tutto il genere umano che erano stati inviati da Cristo per insegnare a tutti la parola di Dio. È chiaro che qui Giustino sta facendo una sintesi di una storia che lui ha almeno ascoltato, non sappiamo se l'ha letta, ma certamente l'ha ascoltata, di questi uomini, i dodici, che grazie alla potenza di Dio, che è lo Spirito, furono inviati per insegnare a tutti. Poi, proprio avanti, dice: tra gli altri popoli, coloro che nulla avevano mai ascoltato riguardo a Cristo, fino a quando gli apostoli, partiti da Gerusalemme, e qui il riferimento è certamente ad Atti 2, annunciarono le cose che riguardavano lui, rivelarono le profezie, pieni di gioia e di fede, si allontanarono dagli idoli e per mezzo di Cristo consacrarono se stessi al Dio ingenerato. Quindi c'è un richiamo alla Pentecoste, così come fa un altro richiamo alla Pentecoste, però appunto solo Atti 2, lo videro salire al cielo al capitolo 50. Credettero e ricevuta dall'alto la potenza che su loro fu inviata, recandosi presso ogni razza di uomini, insegnarono queste cose e furono chiamati apostoli. Vedete che anche Giustino, che scrive nella metà del secondo secolo, continua a insistere sul concetto di apostolo, perché questo è un concetto dirimente le origini cristiane, perché si accetta solo ciò che è di origine apostolica. Il problema è capire cosa si intende per apostolo. Apostolo sono solo i dodici, sono tutti i missionari, sono tutti i discepoli di Gesù, c'è solo l'apostolo Paolo, come fanno le pastorali? È un problema estremamente decisivo questo per la configurazione dell'identità cristiana, almeno nel secondo e terzo secolo. Assieme a Giustino, qualche anno posteriore, c'è un documento, penso che ne avrete sentito parlare, si chiama Epistula Apostolorum, la lettera degli apostoli, un documento considerato apocrifo, lo si può trovare nei grandi raccolti anche di Arbetta, che ha raccolto tutti gli apocrifi cristiani dei Vangeli, degli Atti, degli Apocalissi, dove c'è un piccolo frammento sulla figura di Paolo, per noi però molto molto importante, perché ci fa capire che l'operazione di Ireneo, quella di calmierare l'apostolo Paolo dentro l'universo apostolico, per cui c'è un unico livello nel quale possono tutti gli apostoli essere riconosciuti, ci dice che è un'operazione che era già avvenuta precedentemente, non è semplicemente un'invenzione di Ireneo. È Paolo che sta parlando. Cioè è Gesù che sta parlando a proposito di Paolo e dice: agite con lui, cioè Paolo, come io ho fatto con voi, riferendosi agli apostoli, ai dodici. Istruitelo in modo conveniente e mettetelo a conoscenza di ciò che è contenuto a mio riguardo nella scrittura e si è compiuto. In seguito egli diverrà la salvezza delle genti. Questo piccolo testo, particolarmente importante per la ricezione di Paolo, ma anche per la ricezione del concetto di apostoli come gruppo, ci dice che cosa? Che Paolo riceve il Vangelo non direttamente da Gesù, come lui afferma nella lettera ai Galati, ma lo riceve come tutti gli altri dal collegio dei dodici e che attraverso il collegio dei dodici egli diventa quello che è diventato, cioè la salvezza delle genti che viene portata attraverso il suo annuncio. Quindi Paolo viene istruito, istruito nel modo conveniente, è uno che viene istruito, non è uno che riceve direttamente la rivelazione. Questo è ovviamente una posizione antimarcionita, perché Marcione, che aveva messo Galati al primo posto delle lettere di Paolo, ci dice che cosa? Che Galati, ricordate cosa dice? Io non ho ricevuto il Vangelo per mano di uomo, ma l'ho ricevuto direttamente da Dio. Quindi non ci sono mediazioni umane in quello che Paolo fa, ma c'è una mediazione prettamente umana che è quella del Collegio dei Dodici. E qui l'Epistola Apostolorum dice: anche Paolo fa parte di questa grande categoria di discepoli che diventano apostoli, ma perché ci sono i dodici alle spalle. Venendo a Ireneo di Lione, ecco, ci sono alcuni passi che ci parlano. Ovviamente vi ho già detto che lui utilizza gli Atti degli Apostoli, del primo autore a utilizzarli, soprattutto in quella grande sezione del capitolo terzo da 12, del libro terzo da 12 a 15, ma qui ci parla di Luca, perché Ireneo, sapete, è anche il primo autore a parlarci dei quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, con questo ordine che secondo lui è un ordine di carattere cronologico, prima Matteo, poi Marco, poi Luca e poi Giovanni, e ci dice che Luca è compagno di Paolo, per cui questa assimilazione tra Luca e Paolo è sempre stata parte della tradizione della Chiesa. Qui ho riportato semplicemente brevi frammenti, perché ovviamente ognuno di questi testi meriterebbe uno studio a sé. Dice al capitolo, sempre al libro terzo, Luca, compagno di Paolo, mise per iscritto il Vangelo che questi predicava. Ireneo non osa dire, in nessun punto purtroppo della sua opera, che Luca scrisse anche gli Atti di Paolo. Ireneo è molto concentrato sul tema del Vangelo. Più avanti dice che con queste predicazioni concordano, dopo aver parlato dei discorsi di Paolo, il discorso all'Areopago di Atene, Atti 17, il discorso ad Antiochia di Pisidia, Atti 13, il discorso dove apre di fatto alle genti, che con queste predicazioni concordano tutte le sue lettere, lo dimostreremo. Quindi Ireneo si preoccupa di dimostrare come i racconti, i discorsi degli Atti degli Apostoli coincidono perfettamente con l'insegnamento delle sue lettere. Il che vuol dire che se Ireneo ha questa preoccupazione, sa benissimo che c'è il rischio che quando parliamo di Paolo si intendano due Paoli diversi. Un Paolo che fa discorsi senza parlare della giustificazione per la fede, che sarebbe il Paolo degli Atti, e un Paolo che invece fa coincidere tutto il suo insegnamento sulla giustificazione per la fede, soprattutto quando si parla di Galati e Romani. Quindi concordano tutte le sue lettere, lo dimostreremo, in base alle stesse lettere al momento opportuno, quando esporremo l'insegnamento dell'Apostolo. Più avanti ancora dice, presenti a questi avvenimenti, Luca li descrive diligentemente, senza errore né esagerazione, essendo fatti da lui costati ed essendo egli più anziano di quelli che oggi affermano il contrario e ben conoscendo la verità. Quindi Ireneo ha la preoccupazione di dire che Luca, nel Vangelo e negli Atti, diligentemente, senza errore e senza esagerazione, descrive tutto quello che è necessario per conoscere la verità. Quindi per Ireneo Luca è sia l'autore del Vangelo sia l'autore degli Atti e gli Atti sono parte costitutiva del racconto delle origini cristiane. E Ireneo ovviamente per noi è di un'importanza capitale perché è il primo autore a dirci quali sono i testi che vanno considerati delle origini cristiane e come devono essere letti. Senza Ireneo perderemmo davvero la capacità di capire come si sono composte non solo il canone biblico, ma soprattutto queste idee fondamentali sulle origini apostoliche della Chiesa. Se Ireneo non avesse fatto questa esposizione, noi probabilmente ci troveremmo ancora nella incapacità di comprendere che cosa deve essere considerato apostolico e quindi originario e quindi fondativo dell'esperienza ecclesiale. Mi permetto di fare così una nota, no? Molto spesso si usa Atti 2 per lo stile della comunità, condividono il pane, pregano insieme, distribuiscono i beni, sono di aiuto ai poveri, sono obbedienti agli apostoli. Ecco, devo dire che Atti 2 è completamente ignorato nei primi secoli cristiani, non è un problema delle comunità, il problema serio è capire l'autorità di Pietro e di Paolo messi insieme. Un altro autore che mi sembra particolarmente importante è Eusebio di Cesarea, il quale ci dà anche egli delle informazioni importanti. Eusebio, sappiamo, muore nel 339, diventa vescovo di Cesarea Marittima in Palestina, la capitale della Palestina, attorno al 313. È il successore di Panfilo, il quale a sua volta è stato successore di Origene nella scuola di Cesarea. E quindi Eusebio, che si occupava anche di critica testuale, di edizione dei testi, di correzione dei testi, conosce moltissimo delle opere dell'antichità cristiana. E senza Eusebio noi non avremmo un quadro generale dei primi 3 secoli cristiani, grazie soprattutto alla sua Historia Ecclesiastica, HE, che sono gli iniziali appunto di questa sua opera fondamentale in 10 libri. A proposito degli Atti, dice così. Successore di Felice fu da Nerone nominato Festo, come ci raccontano gli Atti, sotto il quale Paolo fu processato e mandato poi a Roma come prigioniero. Era con lui Aristarco, che egli in un passo delle sue lettere definisce compagno di prigionia. Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli, pone fine alla sua opera a questo punto dicendo che Paolo, trascorso a Roma 2 anni interi, annunciandovi senza impedimento la parola di Dio, eccetera, per cui verosimilmente Luca scrisse in questo tempo gli Atti degli Apostoli circoscrivendo la sua narrazione al tempo in cui rimase con Paolo. Quindi la informazione che Eusebio ci consegna, che lui ha sotto mano, è che gli atti sono stati conclusi mentre Paolo era ancora in vita, cioè prima del suo processo e prima della sua esecuzione. Oggi questa affermazione di Eusebio non è sostenuta da nessun studioso moderno, perché sappiamo che la collocazione geografica della composizione degli atti viene sempre post-datata tra gli anni 80 e 90. Alla luce dei recenti dibattiti di Marcus Vincent, Mattias Klingart, anche Gianotto e Nicolotti, che hanno discusso sul Vangelo di Marcione, per cui si ipotizza addirittura che la redazione ultima di Luca sarebbe stata dopo il 140, cioè dopo Marcione, dovremmo presupporre che Atti sia stata messa insieme a Luca dopo Marcione, quindi vuol dire nella seconda metà del secondo secolo, proprio in reazione a questa esclusività che Marcione aveva applicato ai testo evangelico di Luca. Però voi capite bene che post-datare Vangelo Atti nella fine del secondo secolo diventa, mette in crisi tutte le teorie sulla origine dei Vangeli e anche quindi sulla datazione degli atti. L'informazione di Eusebio, che rimane molto fedele al testo letterario di Atti, dice Paolo è ancora vivo quando Luca scrive della sua permanenza a Roma. Nel libro terzo della storia ecclesiastica dice: Luca, antiocheno di nascita, ebbe contatti assidui con gli apostoli, oltre che con Paolo, della cui dimestichezza si fregiava. Apprese da loro l'arte di guarire le anime col Vangelo, scritto dietro indicazioni di coloro che fin dall'inizio sono stati testi oculari e ministri della parola. Dopo aver tutto indagato fin dalle origini, negli atti narra cose che egli ha visto. Quindi Luca rimane il testimone oculare delle vicende di Paolo. Nel libro quarto riporto un altro testo che si collega alle pseudo-clementine rispetto al secondo secolo, dove Paolo viene rifiutato, e quindi gli atti. Dice così: a proposito degli encratiti, encrateia in greco significa il dominio di sé, no? Viene tradotto così in Galati 6. Sono questi asceti particolarmente rigorosi che rifiutano il matrimonio, il cibo, perché tutto ciò che è materiale è foriero di malvagità. Allora, questi incratiti si servono della legge, dei profeti e dei Vangeli, spiegando in modo tutto personale le dottrine esposte nelle Sacre Scritture. Oltraggiano anche l'Apostolo Paolo, di cui non accettano le lettere, respingono pure gli Atti degli Apostoli. Il loro fondatore Tiziano compose non so come una sintesi, un accordo dei Vangeli che intitolò Dia Tesseron, opera che alcuni custodiscono ancora fino ad oggi. È Eusebio di Cesarea che riporta la notizia già di Ireneo di Lione a proposito di Encratiti, anche se Ireneo non specifica questa cosa qui dal rifiuto delle lettere e degli atti, dice solo che rifiutano Paolo, punto. Ma voi capite che quando si dice Paolo significa due Paoli almeno, o tre, quello degli atti, quello delle lettere e quello delle lettere pastorali. Qui Eusebio dice che questi Encratiti rifiutano e le lettere e gli atti degli apostoli, perché rifiutano che cosa? Tutta la missione paolina. Perché sono fedeli solo alla legge, ai profeti e ai Vangeli, che rimangono fondamentalmente testi radicati nel giudaismo e in quelle che sono anche le pratiche giudaiche. Questo testo di Eusebio ci dice che nel secondo secolo, ma così anche nel terzo, nel quarto e poi successivamente, le tensioni con il giudaismo, con le radici giudaiche, rimangono molto molto presenti. E qui abbiamo un testo assieme alle pseudo-clementine che ci dicono di questa tensione, per cui c'è il rifiuto totale della missione apostolica, atti e lettere insieme. Sicuramente vi è nota l'esistenza del canone muratoriano, questo testo scoperto dal palinsesto appunto da Ludovico Muratori nel 1740, il quale trovò una lista di libri considerati cristiani. Questo testo, questo palinsesto viene considerato risalente o all'inizio del terzo secolo, qualcuno discute al quarto secolo, molti studiosi propendono per l'antichità, quindi all'inizio del terzo secolo, e dice a proposito degli atti, dopo aver parlato dei Vangeli, gli atti di tutti gli apostoli, vedete la specificazione molto interessante, tutti gli apostoli, non sono solo atti degli apostoli, quindi dei dodici o di Paolo, ma di tutti gli apostoli, quindi il problema rimane sempre che cos'è l'apostolo, sono scritti in un solo libro. Luca fa intendere all'eccellente Teofilo che tutte le cose erano accadute allora e lo dimostra chiaramente omettendo la passione di Pietro e la partenza di Paolo da Roma per la Spagna. Nota interessante, il canone muratoriano conosce già quelli che sono anche i cosiddetti atti apocrifi, cioè gli atti di Pietro e gli atti di Paolo che parlano appunto del suo viaggio in Spagna e del suo viaggio a Pietro. Vuol dire che il genere letterario Atti degli Apostoli ha già generato attorno a sé degli modelli per cui gli apostoli diventano i soggetti di una narrazione che fiorisce in maniera molto, molto, molto ampia e quelli che noi oggi chiamiamo atti apocrifi, semplicemente perché non sono entrati nel canone. Ma il canone muratoriano, agli inizi del III secolo, ci testifica già l'esistenza di questi atti che affiancano, completano, aggiustano il tiro sulle vicende di Pietro e Paolo. Perché? Perché se gli apostoli sono i fondatori della Chiesa, è chiaro che c'è un interesse del tutto forte e assoluto su quella che è la vicenda apostolica, il bisogno della agiografia, ma soprattutto del culto, della devozione, della fede di questi apostoli, chiedeva di poter conoscere il più possibile, conoscere anche magari inventando qualcosa. E gli ultimi due testi, questi prologhi marcioniti ai Vangeli. Prologhi marcioniti o antimarcioniti a seconda del punto di vista di come li si legge, prologhi studiati da von Harnack, dove anche qui entrano gli Atti degli Apostoli, e dice: Luca, medico, autore del Vangelo, discepolo degli Apostoli, seguace di Paolo fino al martirio, servì il Signore con una vita intemerata, celibe e senza figli, visse fino a 84 anni in Beozia, pieno di Spirito Santo, essendo già stati composti i Vangeli. Da Matteo in Giudea e da Marco in Italia, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, scrisse il suo Vangelo nella regione della Caia. Egli spiega all'inizio che altri Vangeli furono scritti prima del suo, ma era necessario esporre con più attenzione ai fedeli greci tutta l'economia divina. Infine, egli stesso scrisse gli Atti degli Apostoli. Molto importante che nel dibattito con i Marcioniti, questo autore anonimo, assolutamente anonimo, purtroppo non ci è dato di conoscere nulla, ci dice che Luca è l'autore del Vangelo e degli Atti, quindi non esiste il dittico Vangelo e Apostolico, ma esiste Luca e Atti insieme, assieme agli altri Vangeli e agli altri Apostoli. Vedete che siamo già in una fase dove, anche se non si parla di canone o non si concepisce il canone così come lo conosciamo, ma di fatto si spinge su quella linea. Ecco, vi citavo prima le pseudo-clementine, qui ho riportato un piccolo brano dove si parla di Paolo. Torniamo non in chi sostiene Paolo, ma in chi lo avversa. Uno solo, infatti, è il vero profeta, e siamo noi 12 apostoli a predicarne il verbo. Lui solo è l'anno accetto a Dio, e i 12 mesi siamo noi apostoli. Testo che dice che cosa? La esclusività del gruppo dei 12 rispetto a qualsiasi altro apostolato, anche quello di Paolo. Quindi rifiuto delle sue lettere e rifiuto degli Atti degli Apostoli. Ecco, dell'ultimo testo ripreso da Girolamo, nell'Epistola 53, Girolamo lo conosciamo come famoso per la traduzione latina della Bibbia ebraica, ma non tradusse solo la Bibbia ebraica, tradusse ovviamente anche il Nuovo Testamento dal greco e tradusse anche parte dei 70 in latino, ad esempio il Salterio. Noi abbiamo due tipi di traduzioni latine da parte di Girolamo. Il Salterio Iuxta Hebraeus e il Salterio Iuxta Septuaginta, cioè secondo i 70, secondo il testo ebraico, trovandosi nell'impossibilità di vedere una armonizzazione possibile tra la versione ebraica e la versione greca. Girolamo cerca anche di fare il commentatore in alcuni suoi passi e commenta in modo particolare la lettera a Tito. C'è un commento della lettera a Tito e nelle sue lettere parla diverse volte di aspetti esegetici. E qui nella lettera 53, che è la lettera più importante, considerata un po' la Magna Carta per ogni traduttore, perché qui Girolamo descrive qual è lo statuto del traduttore, il De Optimo Genere Interpretandis, si intitola così questa lettera, ci parla anche degli Atti, dove dice: gli Atti degli Apostoli sembra che ti raccontino dei semplici fatti storici e che ti ricompongano l'infanzia della Chiesa nascente. Ma se consideriamo che a scriverli è stato Luca, un medico la cui lode è nel Vangelo, ci accorgiamo proprio perciò che tutte le sue parole sono altrettante medicine per le malattie dell'anima. La notizia importante dal punto di vista storico, ovviamente, è che Luca, autore del Vangelo, è lo stesso autore anche degli Atti degli Apostoli. E una seconda nota è che gli Atti sono una semplice narrazione storica, semplici fatti storici. Come diceva Isabella, l'introduzione è la prima storia della Chiesa, storia ispirata. Bisognerebbe capire però, e capire nel modo giusto se quella diegesis, quel racconto che Luca menziona all'inizio del Vangelo, in riferimento ovviamente a tutte le due parti dell'opera, Luca e Atti, vada intesa come un racconto storico, sapendo che la storia, però fare storia nel mondo antico è un po' diverso rispetto sicuramente al fare cronaca, come facciamo noi oggi, o a raccontare una storia come si fa un manuale di storia. È profondamente diverso il concetto di storia nel mondo antico. Quindi qui Girolamo dice o semplici fatti storici, però quindi è considerata come una narrazione di eventi che si sono succeduti. E la seconda nota è che parla della Chiesa nascente, l'infanzia della Chiesa nascente. Quindi l'infanzia vuol dire i primi passi che la Chiesa ha mosso in rapporto non solo alla guida dello Spirito, ma anche la testimonianza appunto di questi due grandi apostoli, Pietro e Paolo. Ireneo aveva messo sullo stesso livello, a dire il vero, Pietro, Paolo, Filippo, Stefano, mettendo insieme appunto proprio per il problema del concetto di apostolato tutti questi personaggi di cui Luca racconta negli Atti. Ecco allora, venendo un po' in sintesi a questo primo intervento, da queste testimonianze, Ireneo, Eusebio, Girolamo, che cosa si può dedurre? Che gli Atti degli Apostoli, fin dall'antichità, sono considerati opera lucana. Per quanto ci si dibatta a vedere due mani diverse, tuttavia, sia per la composizione letteraria, sia per le tecniche letterarie che Luca usa, in modo particolare penso a quella della sincresis, della comparatio, che è molto studiata oggi da chi si occupa degli Atti degli Apostoli, ci si accorge che Luca usa più o meno sempre lo stesso schema. Pensiamo ai Vangeli dell'infanzia di Luca, Giovanni Battista e Gesù, l'annunciazione dell'uno, l'annunciazione dell'altro, la nascita dell'uno, la nascita dell'altro. Gesù che muore in croce chiedendo perdono, e Stefano che muore chiedendo perdono, Pietro che viene incarcerato e Paolo che viene incarcerato, Paolo che si converte, permettete il termine, che si converte sulla via di Damasco e Pietro invece che si converte a Cesarea Marittima quando vede scendere lo Spirito. Quindi c'è tutto un gioco di dittici per cui ci si accorge che anche l'idea del genio letterario di Luca è un'idea unitaria in queste sue opere. Per cui Gesù è Pietro, Gesù è Paolo, Pietro è Paolo. C'è un continuamente gioco di riflessi e di rimandi che fanno sì che possiamo considerare l'opera lucana nella sua unitarietà, anche se appunto la storia, soprattutto del secondo secolo, ci consegna una ricezione del Vangelo sempre isolata dagli Atti, e questo rimane un mistero sul quale io non sono in grado di dare luce e speriamo che qualcuno possa studiare la faccenda per mettere un po' più di chiarezza, ecco, sul perché quest'opera nata come unitaria a un certo punto è stata spaccata e le due parti dell'unica opera sono procedute per sentieri diversi. Nel canone stesso noi troviamo gli Atti dopo Giovanni per dare priorità ai Vangeli e questo crea ovviamente un po' di problema. Sappiamo che ci sono manoscritti che riportano l'ordine evangelico diverso, Matteo e Giovanni, Marco e Luca, e allora si giustificherebbe la presenza di Atti subito insieme. Matteo e Giovanni perché sono i primi discepoli di Gesù, Marco e Luca perché sono i segretari di due apostoli, quali erano Pietro e Paolo. Questo ordine avrebbe giustificato meglio la presenza di Atti assieme a Luca, ma l'ordine storico che ci dà invece Ireneo, e senza parlare purtroppo degli Atti, ma solo tirandoli in campo come testimonianza apostolica, è un ordine diverso: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E la questione paolina, a questo punto, mi sembra una questione centrale, perché Atti, nella sua narrazione, contiene appunto per due terzi la presenza di Paolo, i suoi discorsi e i suoi atti, con queste caratteristiche che cercavo di descrivere prima, senza parlare di Paolo scrittore, senza parlare di Paolo teologo della giustificazione per la fede, senza dire che Paolo è un apostolo o l'apostolo per eccellenza. È apostoli, è apostolo insieme con Barnaba, insieme agli altri. E appunto le posizioni che si ha nel cristianesimo nascente di fronte alla figura di Paolo, e capiamoci appunto figura di Paolo in queste sue sfaccettature tra Atti, lettere pastorali, c'è chi lo sostiene, come appunto fanno le lettere pastorali, per cui Paolo è l'unico apostolo, Marcione è l'unico apostolo che è degno di rivelazione, gli gnostici perché è l'unico maestro. Poi ci sarà l'esperienza di Origene, Mario Vittorino, anche se in contesti diversi. C'è chi lo confuta, come abbiamo visto negli Encratiti, in quel testo di Eusebio di Cesarea, al libro quarto della storia ecclesiastica, o gli Elcasaiti, che sono questo gruppo religioso, che sarebbero la fonte delle pseudo-clementine di cui vi ho riportato quel breve passo. C'è addirittura chi ignora completamente Paolo, ho citato solo Giustino, ma se prendiamo la Didache degli Apostoli, quando abbiamo parlato delle due vie, è un testo che avevo citato perché le due vie iniziano proprio, e la Didache inizia proprio con questa dottrina delle due vie, la Didache ignora completamente Paolo, così come anche Papia di Gerapoli, l'autore dei cinque libri sui discorsi del Signore, Paolo non esiste. Vuol dire che c'è un cristianesimo nascente dove né degli Atti né di Paolo si sente il bisogno, perché la fede in Cristo può andare avanti senza questi personaggi. Provate a pensare che shock sarebbe stato per un Agostino o per un Lutero considerare un cristianesimo apaolino o antipaolino, sarebbe stato assolutamente impossibile. E c'è invece chi Paolo cerca di addomesticarlo, come l'Epistola Apostolorum, quindi Paolo discepolo degli Apostoli, e così questa idea è ripresa anche da Tertulliano nel De Prescriptione Reticorum, dove parla appunto di Paolo come educato dagli Apostoli, pur conoscendo Tertulliano benissimo la lettera ai Galati. Gli Atti degli Apostoli, dunque, la loro recezione, vanno a puntare su un tema del tutto particolare, che è il rapporto che sussiste tra il Vangelo e la testimonianza apostolica, tra apostoli, come dicono gli Atti, o la figura dell'apostolo. Perché poi è vero che si parla di apostoli negli Atti, ma chi è il protagonista assoluto negli Atti, almeno da un certo punto in poi, da quando si esce da Gerusalemme, fondamentalmente, è dalla parte del territorio di Palestina, no? Perché Pietro lo lasciamo a Cesarea Marittima in Atti 10, poi lo troviamo in Atti 15, ma non si parla più di Pietro poi dopo Atti 15 o di Giacomo, perché tutto l'orientamento degli Atti è completamente sbilanciato sulle cosiddette missioni paoline. Quindi da Antiochia Paolo parte, prima Listra, Derbe nell'attuale Turchia, nell'Asia Minore. Poi Cipro, poi si allarga la Grecia, poi appunto fino ad arrivare a Roma, come se fosse un unico grande viaggio che ritorna spesso e volentieri sulla base di partenza, la base di partenza che è appunto Antiochia. E questo problema del rapporto tra Vangelo e Apostolo è un problema estremamente serio perché determina il grado di autenticità e il grado di originalità di una dottrina o di un testo. E qui gli Atti degli Apostoli vengono a porre un grosso problema, perché non è il Paolo scrittore, ma è il Paolo missionario che costituisce le origini della Chiesa. Quindi il fatto che gli Atti tacciono completamente sulla dottrina paolina è particolarmente significativo. Io mi fermerei, anche se vorrei riprendere dopo, ecco, questo discorso del rapporto con il mondo giudaico e la questione del genere letterario Atti sugli altri.